Sì, prendiamo posto, iniziamo. Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco. Piasini Maurizio. Baristo Tiziano. Massimilla Monica. Della Cagnoletta Giuseppe. Cattaneo Maria Silvana. Parolo Daniela. Testini Giordano. Maspes Cristina. Rota Sergio. Beraldo Giorgio. Benini Patrizia. Lainati Manuela. Mariconda Domenico. Gianmanco Anna Maria. Volpati Raffaella. Motta Giuliano. Magri Daniele. Bianchini Beatrice Maria. Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo. Palotti Gianmario. Angelinis Stefano. Gugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Di Zinno Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Del Curto Simone. Zambon Luca. Zoia Andrea. Del Marco Simone. Gli assessori: Grillo Della Berta, Dell'Erba, Fratta, Mazza, Massera, Munarini, Canovi, Diasio e Rossatti. Io ho 28 consiglieri e 5 assenti.
Quindi possiamo iniziare. Hanno mandato comunicazione d'assenza al consigliere Cotelli, consigliere Bianchini e Del Curto. Io passiamo al punto numero uno, comunicazione del Presidente del Consiglio e del Sindaco. Io ho due comunicazioni. Uno, l'invito che dovrebbe essere già arrivato da parte del Sindaco ai consiglieri alla cerimonia di deposizione da loro presso la targa in memoria delle vittime delle foibe degli esuli fiumani, istriani e dalmati nel Parco delle Rimembranze di Sondrio di lunedì 10 febbraio alle 11.30. Quindi allarghiamo l'invito anche alla cittadinanza in modo da pubblicizzare l'evento. L'altra comunicazione che arriverà nei prossimi giorni è rivolta ai consiglieri è sul deposito dei documenti sulle dichiarazioni dei redditi, che è il nostro obbligo annuale da fare. Entro 5 marzo dobbiamo consegnare tutta la documentazione. Io non ho altre comunicazioni, se il sindaco ha qualcos'altro. Oppure passiamo al punto 2, interpellanza e interrogazione. Interrogazione del consigliere Del Marco Simone ed altri aventi d'oggetto rappresentanti del Comune di Sondrio nel Consiglio di Amministrazione di Secam S.p.A. Lascio la parola al sindaco. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, in merito a questa prima interrogazione, egregio consigliere Del Marco, prima di rispondere alle domande da lei poste, ritengo necessario soffermarmi su alcuni passaggi delle premesse dell'interrogazione. In particolare, circa i verbali dell'assemblea della società SECAM, mi limito a rammentare che in base all'articolo 43,2 del decreto legislativo 267 del 2000, i consiglieri comunali che desiderino esercitare il diritto all'informazione ad essi riconosciuto da tale norma devono farne richiesta direttamente alla società. Immagino che ciò sia noto al consigliere, ma ho preferito chiarirlo per evitare che la premessa suonasse come un richiamo a questa amministrazione. Quanto al ruolo degli istituti bancari, nel mio intervento nella seduta consigliare di dicembre ho fatto presente come gli stessi avessero auspicato che le nomine avvenissero per competenza e che ciò andasse benissimo per questa amministrazione. Confermo quanto detto perché lo stesso statuto di SECAM, che all'articolo 17 richiede che gli amministratori della società siano scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società, ed era quindi già intenzione dell'amministrazione, in questa come in altre occasioni, di scegliere persone preparate in relazione al ruolo da ricoprire. Venendo poi alle domande formulate, ai due quesiti formulati, le rappresento che le nomine, quale quella di SECAM S.p.A., sono disciplinate dal seguente quadro normativo di riferimento. Dall'articolo 42,2 del decreto legislativo 267/2000, il quale, nell'elencare le competenze dei consigli comunali, prevede che gli stessi abbiano competenza, appunto, fra l'altro, anche in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Dagli indirizzi del Consiglio Comunale di Sondrio, approvati da ultimo con deliberazione numero 59 del 25 ottobre 2013, che prevedono, fra l'altro, all'articolo 1, che le candidature in questione possono essere proposte dai consiglieri comunali, all'uopo il sindaco avvisa i capigruppi consigliari, quindi questa è la procedura, dell'intenzione di effettuare la nomina o la designazione con modalità telematiche. All'articolo 3 sono indicati i requisiti soggettivi e le modalità delle candidature. All'articolo 4, che il sindaco, valutati i curricula, nomina o designa i rappresentanti del comune presso gli organismi anzidetti, scegliendoli fra quelli come sopra proposti nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità e di riequilibrio della rappresentanza di genere. Qualora non pervengano candidature entro il termine assegnato, ovvero dalle candidature proposte non sia possibile assicurare il rispetto della normativa in materia di pari opportunità e di riequilibrio della rappresentanza di genere, il sindaco procede alla nomina o alla designazione direttamente tra persone in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Per concludere, con riferimento alla specifica nomina, informo che la procedura è stata avviata con nota del 24 gennaio 2020 e che la nota, così come è prevista dai sopracitati criteri, è stata inviata ai capigruppi consigliari. Il termine per la ricezione delle candidature è fissato per il 10 febbraio 2020.
Grazie, lascio la parola all'interrogante, consigliere De Marco, prego.
Grazie Presidente, e prima di tutto grazie al Sindaco per la risposta che mi ha voluto dare. Confermo quanto detto per quello che riguarda sicuramente i passaggi tecnici, ero al corrente, e anche per quanto riguarda la nota che è stata inviata successivamente alla capigruppo, quindi successivamente alla mia presentazione dell'interrogazione, nei tempi e nei modi dovuti al capigruppo che poi girano ai consiglieri. Quindi questo era sicuramente doveroso dirlo e confermo quanto detto. Lo scopo che aveva nell'interrogazione era una sorta di dare un po' una sveglia, un attimino a tutti, per cercare di portare delle candidature alla sua attenzione che potessero essere di livello il più alto possibile. Anche perché io ho fatto un passaggio nell'interrogazione dove appunto parlavo sia del discorso dell'importanza della figura che il Comune di Sondrio andrà a indicare, e ritengo che noi tutti consiglieri e soprattutto all'interno di questa sala devono cercare di portare delle candidature che siano di livello alto, a livello tecnico, per tutti i settori di attività di SECAM. La mia provocazione che è stata fatta per quanto riguarda i verbali rispetto che il ruolo delle banche è dovuto ai vari rumors che sicuramente anche lei ci ha comunque sottoposto nel consiglio scorso. Infatti io ho preso la briga di andare ad ascoltarmi un attimino il suo intervento e ho voluto chiedere questa cosa perché comunque dalle voci, indiscrezioni, quello che ci ha detto, l'auspicare da parte delle banche di inserire, di avere delle persone tecniche o comunque con un indirizzamento da parte di istituti bancari, a mio parere poteva essere una sorta di pericolo per la società, che per quanto riguarda è comunque è pubblica e quindi prima di tutto deve rispondere ai cittadini prima ancora che alle banche. In ogni caso non c'erano attacchi, era proprio un modo di dire: attenzione, stiamo vedendo una società pubblica in una fase di enorme difficoltà che fa un'assemblea a porte chiuse. Io mi sono messo, oltre che nei panni di consigliere in cui appunto ho la possibilità di vedere i verbali, nella difficoltà di avere un muro di gomma davanti dove le informazioni che trapelano, come ci ha confermato anche lei per quanto riguarda le informazioni che dovevano o non dovevano uscire a mezzo stampa, comunque sono lacunose o comunque filtrate, e onestamente non mi sembra corretta nei confronti dei soci, che sono per conto mio noi, ma soprattutto i cittadini. Quindi era un'interrogazione in parte provocatoria, ma era anche perché per conto mio la società è pubblica e quindi ci vorrebbe comunque una trasparenza anche nelle nomine che andremo da fare da qui in avanti, vista appunto la difficoltà dove abbiamo a questo punto questa società. Pertanto spero che tutti i consiglieri comunali lavorino insieme per cercare di portare dei curriculum che siano dal punto di vista tecnico elevato. Lei ha passato un passaggio giustissimo che riguarda appunto lo statuto, dove i consiglieri propongono persone con competenza tecnica, professionale, gestionale, amministrativa nel settore di attività della società. Quindi io spero che da questo consiglio vengano fuori dei nomi, magari più nomi su cui lei magari sarà in difficoltà a scegliere, perché saranno di alto livello. Grazie.
Grazie. Ricordo che la risposta è sempre di soddisfazione o meno della risposta di interrogazione, non rifare altre domande o altre considerazioni, però ormai lo ripeto da inizio consigliature, andrò avanti. Passiamo all'interrogazione del consigliere Palotti Gianmario ed altri aventi d'oggetto raccolta differenziata al mercato, miglioriamo. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Grazie. Allora, nella sua interrogazione il consigliere Palotti chiede due quesiti. Il primo, se la situazione che vediamo al mercato, cioè di raccolta indifferenziata di tutti i residui degli espositori, corrisponde alle disposizioni e agli accordi presi con SECAM riguardo al sistema di pulizia. Allora, sì, corrisponde, rispondo subito sì, faccio un breve excursus degli atti amministrativi che hanno riguardato o la raccolta del mercato o la raccolta differenziata, partendo dal regolamento comunale di igiene urbana, che riprendendo quello del 95 è stato approvato con delibera di consiglio comunale nel 2001 e successivamente leggermente modificato sempre con delibera di consiglio comunale nel 2007. All'articolo 27 di questo regolamento comunale di igiene urbana si parla proprio della pulizia dei mercati e della raccolta dei rifiuti. Si dice che le aree di vendita, mercati coperti e scoperti, mercati rionali temporanei, sono tenuti a raccogliere rifiuti di qualsiasi tipo e a conferirli nei contenitori appositi, ma non c'è un riferimento alla raccolta differenziata. Infatti poi la raccolta differenziata nel comune di Sondrio, quella che noi conosciamo col porta a porta, sacco azzurro, sacco giallo, è stata introdotta nel 2009 con una deliberazione di giunta comunale, la 166, che ha introdotto appunto la raccolta differenziata di carta e plastica alluminio a seguito, diciamo, in recepimento del decreto legislativo 152 del 2006, che imponeva, quindi già nel 2006, una raccolta differenziata al 35% nel 2006, al 45% nel 2008 e al 65% nel 2012. Allora, questa delibera di giunta prende spunto da uno studio svolto da ASM, l'allora ASM, il quale concludeva dicendo che non sarebbe stato possibile perseguire questi obiettivi dettati dal decreto legislativo se non introducendo la raccolta differenziata porta a porta di carta, plastica, alluminio, ma anche della frazione umida organica, che poi invece non è stata introdotta. Sempre nel 2009 c'è un'ordinanza sindacale che detta appunto le modalità di esecuzione del servizio da parte del gestore. Si definiscono il numero di passaggi, i giorni, le aree, ecco, ma non c'è un riferimento all'area del mercato. Stessa diciamo organizzazione ribadita nell'ordinanza sindacale del 2011, la 17, dove vengono modificate ancora alcune piccole, ci sono alcune piccole variazioni, ma del mercato non si parla. Quindi ecco, questi sono gli unici atti. Da quando è stata introdotta la raccolta differenziata il mercato non è stato contemplato. Vediamo la situazione attuale. da fonti fornite dal gestore, il mercato ogni giorno di attività produce circa 7 quintali di rifiuto, che consiste sostanzialmente in carta, legno, imballaggi e organico. Questo rifiuto viene raccolto in due modi dal SECAM, cioè con la raccolta, diciamo, del materiale accumulato e il posizionamento nei cassoni dell'indifferenziata, e anche tramite spazzamento, perché molti di questi rifiuti, soprattutto la carta e l'organico, poi si trovano a terra e quindi vengono raccolti con queste due modalità, ma quel che conta è che alla fine vengono conferiti tutti nell'indifferenziata. Quindi, ecco, per rispondere al primo quesito, la situazione corrisponde, perché queste sono state le indicazioni fornite a SECAM dall'amministrazione e sono quelle concordate nel contratto. Riguardo al secondo quesito, se la situazione merita un intervento correttivo, sicuramente sì. Partiamo dal PRGR, che è il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. Ne avevo accennato già nella scorsa seduta del Consiglio, parlando un po' della revisione del contratto che stiamo studiando insieme a SECAM, in attuazione della normativa, soprattutto del PRGR. Il PRGR, nel regolamento tipo regionale di gestione dei rifiuti urbani assimilati, al titolo 5, norme per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, parla proprio della pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto. Al punto 1 riporta quello che era già detto nel nostro regolamento comunale, e cioè che gli esercenti sono tenuti a raccogliere e a conferire. Ma al punto 2 introduce l'obbligo di raccogliere i rifiuti in maniera differenziata e di conferirli distintamente in contenitori appositi. Ecco. Quindi, come dicevo, stiamo studiando una revisione del contratto per arrivare a delle modalità in linea innanzitutto con la normativa, ma anche in linea, diciamo, con le best practices che ci sono in tante province limitrofe. Ricordo per esempio che in provincia di Sondrio noi abbiamo una produzione pro capite di rifiuti superiore ai 500 kg annui. In regione Lombardia siamo sotto i 480, ma ci sono situazioni di realtà virtuose dove sono abbondantemente sotto i 100 kg pro capite. Per ottenere questo dobbiamo spingere senz'altro la raccolta differenziata porta a porta, introducendo sicuramente l'organico. Dobbiamo mettere in atto tutti quei sistemi che portino a una tariffazione puntuale, prevista sempre dal PRGR, che tra l'altro impatta notevolmente, e questi sono dati, no, letti da altre situazioni, impatta notevolmente sulla produzione di rifiuti a monte. Ecco, dovremmo potenziare l'isola ecologica di Via San Maden, dovremmo riprendere in mano a questo punto e potenziare il CERMAR, il centro del riuso, e senz'altro anche introdurre la raccolta differenziata al mercato. Grazie.
Grazie, lascio la parola al consigliere Palotti, prego.
Grazie Presidente, ringrazio per la risposta. Io nell'interrogazione, quando l'ho presentata, non ho fatto molte ricerche e ho ipotizzato ci fossero dei regolamenti, degli accordi, e che poi magari per trascuratezza non fossero magari state fatte delle verifiche. Mi è dispiaciuto molto sapere che finora non c'è stata una storia di attenzione per questa parte di raccolta dei mercati. E ringrazio e sono molto soddisfatto per la risposta che dichiara di voler inserire anche questo aspetto della pulizia dei mercati nelle prossime interlocuzioni che si avranno con SECAM per poter reimpostare il servizio di raccolta. Io ho fatto questa interrogazione come cittadino che tante volte ho la possibilità di essere anche consigliere, e quindi ho portato all'attenzione, l'obiettivo era proprio questo, portare all'attenzione di una cosa per appunto migliorare, e l'obiettivo è centrato, magari si sarebbe comunque sollevata la questione, forse questa attenzione sarebbe nata, o forse era già nelle intenzioni, però io sono contento di aver posto questo. Anche per gli ambulanti credo sia importante sapere che le loro attenzioni, non tutti ce l'hanno, però la maggior parte ce l'hanno, questa attenzione di suddividere le cose, ed è anche un dispiacere vedere che poi tutto quanto questa, comunque costa impegno, fatica, tempo, fare un minimo di differenziazione, poi non porta a nulla, e questo fa scendere la stima anche verso tutto il servizio che si fa di raccolta. Quindi ringrazio ancora per la risposta e per l'impegno che si è presa l'amministrazione.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Del Marco Simone ed altri, ad avendo l'oggetto chiusura periodo invernale strade agro-silvopastorali, lascio la parola ancora all'assessore Mazza, prego.
Grazie. Allora, l'interrogazione chiede sostanzialmente se si possa tenere aperta la strada che va da Ligari verso Rolla Piastorba anche nel periodo invernale. Adesso qui faccio passare velocemente i punti. Attualmente c'è un'ordinanza che dal 15 marzo, vado a memoria, la chiude per motivi di sicurezza e interdice il traffico anche a quelli che sono proprietari di immobili e hanno il permesso. Allora, il regolamento per il transito sulle strade agro-silvopastorali del Comune, all'articolo 5, dice che tramite la polizia locale, nel caso di situazioni di pericolo o condizioni meteorologiche, ecco, si adotta questa ordinanza di chiusura al transito. C'è stata un'ordinanza del comandante della polizia locale, la 302 del 20 novembre 2018, che ha introdotto una deroga a seguito già di richieste, con la possibilità per i proprietari di immobili e terreni muniti di regolare del permesso di accedere nel periodo interdetto, naturalmente con esclusione di responsabilità in capo al comune. Si ricorda nell'interrogazione, ecco, che nel 2019 in questo consiglio insieme al Comune di Castione e di Postalesio abbiamo adottato la convenzione per il transito temporaneo a titolo oneroso, e in questa convenzione all'articolo 8,2 ci siamo impegnati tutti a fissare una disciplina uniforme anche in relazione alla chiusura della VASP nel periodo invernale o in circostanze comunque diciamo di pericolo. Quindi, preso atto poi che effettivamente la strada è stata oggetto di interventi, quindi il taglio di alberi che potevano creare pericolo è stata asfaltata in gran parte, tenendo conto anche che le condizioni meteorologiche stanno mutando, è sotto gli occhi di tutti il riscaldamento, le precipitazioni nevose sempre meno, il clima è più mite, nonché del fatto che si vuole promuovere l'accesso all'area per anche a fini turistici, ci impegniamo volentieri come amministrazione a cominciare a collaborare con i comuni di Postalesio e Castione per vedere di definire la possibilità di tenere aperto sempre, salvo naturalmente riservarsi sempre per motivi di sicurezza la possibilità in caso di eventi meteorologici estremi di chiuderla, e comunque lo scarico delle responsabilità insomma da parte del comune. Grazie,
lascio la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, sono adesso mi scappa a me il termine soddisfatto della risposta dell'assessore, in quanto ha dato un'apertura alla mia interrogazione, quindi aspetto, per farla in breve, visto appunto le premesse dell'interrogazione
quindi del clima mite, della spaltatura che sono state fatte e anche dell'introito che si è avuto grazie al lavoro che si è fatto l'anno scorso con i due comuni di Cassino e Postalesio, di un'apertura almeno per il primo tratto, come le chiedevo nell'interrogazione, e poi vedremo come si riuscirà magari più avanti nel tratto anche superiore. Vi ricordo proprio breve che io ho fatto una breve analisi prima di presentare l'interrogazione. Nei comuni limitrofi, comunque, fino a queste quote il transito solitamente, almeno per la parte retica, è libero. Quindi, e secondo me, il tratto di strada di competenza di Sondrio è in condizioni molto migliori rispetto ai comuni del mandamento. Grazie.
Grazie. Passiamo al terzo punto, elezione del garante dei diritti delle persone limitate della libertà personale. Ricordo che sono arrivati nel nostro quarto bando di richiesta di presentazione di candidatura, sono arrivate due candidature della dottoressa Orit Lis, presentata in data 18-11-19, e del dottor Berlassine Carlo, presentato in data 27-11-19. E entrambi hanno i requisiti anche dei controlli degli uffici. Chiedo ai consiglieri se ci sono, per quanto è vostra conoscenza, se qualcuno dei candidati versi in causa di ineleggibilità, incompatibilità di cui agli articoli 60 e successivi del decreto legislativo 267-2000, ovvero in una delle cause di inconferibilità di cui il decreto legislativo 39-2013, diversa da quelle relative alle condanne penali, in quanto queste risultare assenti, ovvero in una delle cause di incandidabilità di cui l'articolo 248, commi 5 e 5 bis del decreto legislativo 227-2000 condanna dalla parte della Corte dei Conti, rappresentando che per tale ultima ipotesi non risultano agli atti del Comune di Sondrio documenti o informazioni circa tali eventuali condanne erariali. Quindi se qualcuno ha su questo tema, oppure passiamo. Se qualcuno invece vuol presentare la candidatura di uno dei due candidati, consigliera Massimilla, prego.
Grazie Presidente. Abbiamo potuto valutare in modo approfondito i curricula che i due candidati hanno inviato. Anche a seguito dell'audizione in seconda commissione dove i candidati si sono presentati, possiamo affermare che in tutti e due i casi stiamo parlando di profili professionali di elevato livello. L'individuazione e quindi la proposta che questa sera faccio a nome del gruppo Lega, ma anche di tutta la maggioranza, non è stata facile, perché siamo di fronte a due persone che meriterebbero la nostra fiducia per questo ruolo. Siamo però contenti di prenderci questa responsabilità, questo è il nostro ruolo, perché siamo certi che la persona che oggi verrà indicata dal Consiglio Comunale saprà ricoprire un ruolo così delicato di garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. Esperienza nel campo delle scienze giuridiche e sociali, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione di pena, specialista del comportamento con elevate capacità di interazione sociale, sono aspetti che ci hanno spinto ad indicare la dottoressa Orit Lis quale candidata per la maggioranza. Questa indicazione non è figlia della sola esperienza professionale, ma anche e soprattutto dell'entusiasmo, la solidarietà e la voglia di mettersi in gioco per questa nuova esperienza che la candidata è riuscita a trasmettere a tutti. Ringrazio anche il dottor Berlassine Carlo per la sua candidatura e la nostra indicazione non vuole essere assolutamente una bocciatura, ma anzi gli chiediamo di non disperdere questo senso civico che l'ha portato alla candidatura e di voler aiutare in questo importante compito il nuovo garante e il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Ho bisogno di tre scrutatori per la votazione segreta. Se ci sono volontari, oppure faccio io la nomina dei volontari, come sempre. Più vicini?
No.
Metto io, dai. Posso?
Sì, ci sono i volontari, pari opportunità, tutti uomini, non abbiamo proprio. Ricordo che in prima votazione e in seconda dobbiamo raggiungere il quorum dei due terzi, quindi chiedo un po' di attenzione, quindi dei due terzi assegnati, quindi 22 consiglieri che votano il candidato, oppure passiamo alla terza che ha la maggioranza. Ricordo anche di mettere un solo nome, quindi possiamo passare alla distribuzione delle schede e poi iniziamo a chiamare i consiglieri. Nel frattempo sono stati distribuiti degli emendamenti per il punto 6 su SECAM, così iniziate a fare una prima valutazione, e un ordine del giorno che è stato presentato in modo urgente durante la seduta, quindi quello avrà una valutazione sua. Quindi se siamo pronti procediamo all'appello per la consegna della scheda.
Scaramellini. Piasini. Della Cagnoletta.
Aspetta Peppino, la prima Massimilla.
Sì. Cattaneo. Parolo. Testini. Maspes, Rota, Beraldo, Benini, Lainati, Mariconda, Gianmanco, Volpatti, Motta, Magri, Tarabini, Rebai, Palotti, Angelinis, Gugiatti, Bettinelli, Di Zinno, Iannotti, Songini, Zambon, Del Marco.
Sindaco scrutatore.
Mischia.
Orit Lis,
Orit Lis,
Orit Lis,
Orit Lis,
Orit Lis.
Orit Lis,
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 Lis,
Orit Lis,
Barlassina,
Orit Lis,
Barlassina,
Orit Lis,
Lis,
Orit Lis,
Orit Lis,
Lis.
Ma sono due, due, due Barlassina.
Ben contato. Quindi con 27 preferenze è stata eletta già al primo scrutinio la dottoressa Orit Lis, che auguro buon lavoro e quindi inizierà a lavorare per noi. E due preferenze invece per il dottor Barlassina, che invito comunque a lavorare per il Consiglio Comunale e anche per la dottoressa Lis, come è stato invitato prima nell'intervento della consigliera Massimilla. Passiamo al punto 4, acquisizione a titolo gratuito di aree ubicate presso la piastra, censite al foglio 49, mappale 61, 62, 65 e foglio 50, mappale 92, 4, 5, 6. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
È un'acquisizione a titolo gratuito, ne avevamo già fatta una nello scorso consiglio, terreni a Mossini, qui invece siamo alla Piastra, sono circa 2200 metri quadrati che dei privati donano al comune a titolo gratuito, sono dei prati e sono divisi in due lotti, uno in zona di PGT, servizi del verde dello spazio pubblico, servizi sportivi del tempo libero, in un'area dove già buona parte sono di proprietà comunale e quindi rivestono anche un particolare interesse per noi. L'altro lotto è vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, in zona di PGT, Parco Fluviale Urbano Vigili del Fuoco, e nella zona dove ci sono gli orti comunali, quindi potrebbero essere molto utili per aumentare gli spazi a disposizione con quella finalità. Il trasferimento è a carico del Comune, è quantificato in 600 euro, inoltre il Comune avrebbe la spesa di circa 1000 euro quantificati forfettariamente per la manutenzione del verde e un minor gettito di IMU quantificato in 1072,50 euro.
Grazie, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Palotti, prego.
Io riguardo a questa donazione, come ho detto in commissione, sono naturalmente favorevole e ringrazio personalmente, per quanto come io personalmente ringrazio comunque per questa donazione. Volevo solo rimarcare che effettivamente per una persona che possiede dei terreni che sono inquadrati in quella in quella tipologia dal PGT, di fatto sia un costo e cosa che era stata anche oggetto di varie interrogazioni, mozioni nella scorsa passata amministrazione. Noi dobbiamo anche pensare, credo anche, che a volte queste forse aumenteranno nel tempo se non si cambia qualcosa anche nella prossima stesura di PGT, si mette in condizione anche le persone di prendere in considerazione queste possibilità di donazione, perché altrimenti non puoi farci nulla praticamente e devi investire e quindi pur vedendo favorevolmente questa donazione, comunque dà anche uno spunto di riflessione per le prossime strategie. Grazie.
Se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? La proposta di deliberazione passa all'unanimità. Passiamo al quinto punto, approvazione convenzione con il Comune di Torre di Santa Maria, ex articolo 32, lascio la parola all'assessore Munarini.
Sì, come vedete la deliberata, si tratta della solita convenzione che viene fatta ogni anno, dove diamo il servizio al Comune di Torre Santa Maria diciamo assistenza in tutta la parte economico-finanziaria. È una collaborazione ormai che c'è da diversi anni e comunque è un servizio che è utile per mantenere il Comune, che non ha neanche i dipendenti per poter svolgere questa funzione, quindi diciamo abbiamo dato la disponibilità da diversi anni al Comune di Santa Maria e la proposta di delibera è appunto in questo senso.
Grazie, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi anche la proposta 5 passa all'unanimità. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? E anche l'immediata eseguibilità passa all'unanimità. Passiamo al punto 6. Visti i due emendamenti arrivati, magari diamo 5 minuti di sospensione ai capigruppo per valutare gli emendamenti e poi passiamo all'ammissibilità e alla votazione degli stessi. possiamo, chiedo di tornare ai posti che ricominciamo. Allora, il primo emendamento, e sono segnati solo per orario di che l'ho ricevuti, quindi il primo è l'emendamento alla proposta di deliberazione società partecipata SECAM a firma PD, che dice: vista la proposta di deliberazione in oggetto, i sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui è l'oggetto, sostituire il comma D del punto 1 del deliberato con il seguente, e ha un nuovo testo che andrebbe a sostituire quello che è nella proposta. Quindi adesso dobbiamo votare l'ammissibilità dell'emendamento. Quindi chi è a favore all'ammissibilità dell'emendamento? Astenuti? Contrari. Quindi l'emendamento è ammesso alla discussione. Adesso ci dovrebbe essere un intervento a sostegno dell'emendamento, eventualmente un intervento contrario. Quindi a sostegno, consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi prendo proprio un minuto in più per spiegare un po', perché per spiegare un po' le motivazioni dell'emendamento, partendo un po' anche dalla questione normativa, così si capisce meglio. Come noto, magari a breve poi anche l'esposizione dell'assessore, magari, non so. Come noto, il decreto legislativo 175 del 2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica. Tra gli elementi di novità è stato introdotto la composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, laddove all'articolo 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi, cosiddetti di apparato, dispone che l'organo amministrativo di queste società è di norma costituito da un amministratore unico. Quindi questa norma del 2016 ci dice che nel caso di società pubbliche, a maggioranza pubblica o comunque con controllo pubblico, di norma ci deve essere, diciamo così, a capo un amministratore unico. Questa nuova disposizione lo prevede appunto come regola generale, derogabile nelle ricorrenze di specifiche condizioni, che nell'ultima formulazione demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alle regole dell'amministratore unico, prevedendo che con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea possa ricorrere al Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, ovvero a forme di governance alternative, sistema dualistico o monistico. Quindi di regola è l'amministratore unico, però si può comunque scegliere il Consiglio di amministrazione con delle motivazioni legate anche al contenimento dei costi. Questo è uno di apparato, quindi è proprio ce lo dice proprio questo. La medesima disposizione prevede che la delibera poi sia trasmessa alla sessione della Corte dei Conti, eccetera, eccetera. In questo contesto, l'articolo 26 del decreto legislativo 175/2016 prevedeva che la società a controllo pubblico, già costituita all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto, adeguano i propri statuti e le norme alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017, quindi 2016, 31 luglio 2017. Questa norma è stata rispettata da SECAM anche alla luce degli indirizzi dei comuni soci. Il comune di Sondrio l'ha fatto con la delibera 47 del 20 luglio 2017, quindi è stata recepita la norma con delle indicazioni che sono state approvate, indirizzi approvati nel contesto del Consiglio Comunale del 20 luglio 2017. Con questa deliberazione è stato dato anche un altro indirizzo importante nel punto 2 del deliberato. Viene data indicazione ai rappresentanti del Comune di Sondrio, che interverrà in sede di assemblea, di adoperarsi perché venga votata dall'assemblea una delibera che affidi l'amministrazione della società al Consiglio di amministrazione e non a un amministratore unico. Quindi si recepisce il decreto legislativo 175/2016, e in più si dà un'indicazione precisa. Cioè, la norma dice che la regola generale introduce l'amministratore unico come organo, diciamo, principale. c'è la possibilità di derogare e si chiede, si dice nel contesto di quel consiglio comunale, si dà indicazione al rappresentante del comune, che in genere è il sindaco, di votare affinché all'interno dell'assemblea affinché venga istituito un consiglio di amministrazione anziché un amministratore unico. Delibera del tutto legittima che è passata al vaglio del dirigente e del segretario comunale, quindi noi l'abbiamo approvata, era stata approvata allora e ovviamente in maniera del tutto legittima. Oggi ci viene proposto di modificare questo indirizzo lasciando la possibilità a chi interviene in assemblea dei soci di poter optare oltre che per il consiglio di amministrazione anche per l'amministratore unico. Certo, viene concessa la possibilità di scegliere per l'una o per l'altra ipotesi, si potrebbe dire, quindi non è che noi oggi diamo indicazione al sindaco o chi andrà a rappresentarci in SECAM per l'amministratore unico, ma questa scelta viene fatta dopo sei mesi dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, se non ricordo male, cos'era, a dicembre, e mancano due anni e mezzo alla scadenza del prossimo consiglio, quindi noi andiamo due anni e mezzo prima a dare delle indicazioni in tal senso alla nostra rappresentanza all'interno del consiglio dell'assemblea, senza contare che abbiamo un presidente che si è anche dimesso recentemente, presidente della SECAM, che era stato indicato dal comune. Quindi mi viene un dubbio, ma è del tutto legittimo, che mi fa pensare che questa amministrazione vuole andare verso la scelta dell'amministratore unico e lo voglia fare anche in fretta, perché sennò questo poi magari non è così, però insomma, guardando un po' i tempi, siccome c'era già un indirizzo, nel 2017 è stato dato quell'indirizzo, di fatto poi è stato recepito anche a dicembre del 2018, insomma sei mesi fa, no scusa, a giugno del 2019, quindi anche da questa amministrazione, perché la scelta è stata quella del consiglio di amministrazione, adesso si vuole dare un indirizzo differente, quindi scelta ovviamente del tutto legittima, nel senso che l'amministrazione può decidere anche cambiare, diciamo, l'organismo da consiglio di amministrazione o proporre di cambiare a amministratore unico, però a nostro avviso questo rappresenta un grave errore, perché di cui poi potremo pagare le conseguenze e ovviamente anche i cittadini. E vengo dunque un po' all'emendamento proposto, che chiede sostanzialmente di confermare l'indirizzo che era stato dato in precedenza, delegando il rappresentante del comune ad operarsi affinché venga votata in assemblea dei soci una delibera che affidi l'amministrazione della società a un consiglio di amministrazione, escludendo di fatto la possibilità che si possa optare per un amministratore unico. Come dicevo prima, la scelta prioritaria è indicata anche dalla norma, è vero, lo diceva prima anche in commissione l'assessore Munarini, è l'amministratore unico, cioè questo è indubbio, ma i soci, è anche vero che anche oggi, come allora, i soci possono scegliere, optare verso il consiglio di amministrazione motivando la scelta, e tra le righe dell'emendamento c'è anche questo: nel momento in cui noi chiediamo che il rappresentante si adoperi, ecco, non vorrei essere poi, lo dico prima dell'intervento, diciamo contro, ammesso che ci sia, spero di no, ma mi è stato già detto che c'è, dentro l'adoperarsi da parte del rappresentante c'è anche la ricerca delle motivazioni verso questa scelta. Si parla di motivare la scelta anche legandola al contenimento dei costi, lo dicevo prima, ho letto proprio non a caso la norma prima, uno dei motivi sono i costi dei cosiddetti costi di apparato, quindi immagino che l'apparato è un termine molto generico, però riguarda, diciamo così, prima di tutto quelli che sono gli amministratori. Allora, guardando anche solo il costo, ecco, invito a una riflessione, non ricordo esattamente quanto costi il consiglio di amministrazione, so che probabilmente il presidente, poi ci sono doppie cariche, quindi può darsi che aumenti anche, però a mio avviso l'amministratore unico, che poi diventerebbe un super manager, insomma, di una società comunque importante che gestisce parecchi milioni di euro, è sicuramente più elevato, sarà sicuramente più elevato del costo del consiglio di amministrazione. Quindi, voglio dire, è difficile superare anche questo, questa motivazione, che tra l'altro è inserita anche all'interno della legge. Poi, per carità, si può trovare anche un amministratore unico che prende la metà di quello che prendeva, che prende l'attuale amministratore delegato, non lo so, tutto è possibile, però di norma credo che ciò non possa avvenire. Quindi i motivi per diciamo così non avvalersi di un amministratore unico, a mio avviso, sono importanti e diversi. La SECAM è una società pubblica al 100%, con soci composti da tutti i comuni della provincia di Sondrio, ci sono le 5 comunità montane, c'è l'amministrazione provinciale, e proprio per questo tutti questi enti devono avere la possibilità, oltre che di definire gli indirizzi da dare all'interno dell'assemblea, anche di avere dei rappresentanti all'interno del consiglio di amministrazione. Oggi il consiglio di amministrazione è composto, lo ricordo, ma proprio per completezza, da 5 componenti, quindi uno nominato dal Comune di Sondrio, che in questi ultimi anni diciamo, ha svolto il ruolo di presidente, anche se nello statuto non è previsto, non è garantito, uno da parte dell'amministrazione provinciale, uno da parte dei comuni sotto i 1000 abitanti e due da parte dei comuni sopra i 1000 abitanti, escluso il Comune di Sondrio. Quindi c'è una rappresentanza assolutamente variegata. Se si introducesse la figura dell'amministratore unico, verrebbero a mancare, cioè, questi riferimenti. La rappresentanza deve essere garantita perché la SECAM, pur essendo una società di capitali, eroga servizi pubblici. Questo non dobbiamo dimenticarlo, non è che possiamo ragionare, cioè è una società di capitali, per carità, quindi, e deve funzionare da un punto di vista anche organico, diciamo così, come tale, nel senso che nella definizione dei costi, ricavi e delle politiche, però gestisce e eroga servizi pubblici, e questo noi non dobbiamo dimenticarlo. I proprietari sono i comuni, tra l'altro la società al 100% pubblica. C'è un consiglio di amministrazione con 5 consiglieri che rappresentano i comuni, il territorio è più vicino e maggiormente legato anche alla società stessa. Certo, voi potrete dire, si inserisce la possibilità, noi in fondo in questa delibera diamo la possibilità al sindaco o chi andrà a rappresentarci di poter scegliere, cioè questo è indubbio. Il tema è che l'indirizzo univoco, a mio avviso, che va dato è quello di non dare neanche questa possibilità a chi andrà a rappresentarci, perché è la scelta dell'amministratore unico è una scelta che non tutela i comuni in primis, non tutela, per carità, non voglio dire a pieno, non è che non tutela, cioè, ci sono società dove c'è anche amministratore unico, poi voglio dire c'è una maggior tutela in termini anche di indirizzi che poi vengono erogati, cioè in fondo si può scegliere anche all'interno del consiglio di amministrazione di avere un amministratore delegato, cioè se uno dice io voglio un'azienda un pochino più
consigliere, credo che sciolta,
ho finito. Grazie. Un'azienda più snella può scegliere di avere un amministratore delegato a cui affidare alcuni compiti, alcune deleghe, e quindi mi pare che tra l'altro ci sia anche già. Quindi non vedo oggettivamente la necessità di dare la possibilità al nostro rappresentante di andare verso quella scelta, che è una scelta che assolutamente che ci tutela di meno, diciamo così, e rappresenta di meno i territori. In questo modo tutti i comuni della provincia sono rappresentati con più soggetti e più voce e più sensibilità. Grazie.
Grazie. Se c'è un intervento contro, consigliere Rebai.
Grazie Presidente, ma io mi riallaccio un attimino alle ultime parole dette dal consigliere Iannotti su quello che è comunque il punto D del deliberato, ovvero un ampio mandato, e siccome il nostro rappresentante all'interno dell'assemblea è il sindaco dell'assemblea di SECAM, è il sindaco, chi meglio del sindaco può fare il bene del comune all'interno della società. Quindi l'idea è dare ampio mandato al nostro rappresentante per, insieme agli altri soci, decidere quello che è il futuro della società. Noi crediamo che, io non ho dubbi che il sindaco faccia delle scelte per il bene della società e per il bene del comune di Sondrio. Quindi penso che dargli ampio mandato sia più che, anzi, forse dare un mandato secco è troppo limitativo. Dare un ampio mandato al nostro rappresentante all'interno dell'assemblea comunque permette di prendere insieme ai soci le decisioni migliori per quello che è il futuro della società, che è una società importantissima per la nostra provincia, è una società importantissima per il nostro comune, per i servizi che eroga, ma soprattutto anche da un punto di vista di valore economico e di ricaduta sul territorio, da un punto di vista occupazionale. Quindi io ritengo che l'emendamento proposto non è accettabile.
Grazie, passiamo alla votazione dell'emendamento che è stato ben illustrato. Chi è a favore dell'emendamento? Contrari? E astenuti? Quindi l'emendamento è stato bocciato con 20 voti contrari e 9 a favore. Passiamo al secondo emendamento a firma gruppo Giugni Sindaco, che propone di aggiungere al termine del punto 1 lettera C della parte ritenuto e al termine del punto 1 lettera C del dispositivo di delibera la seguente frase: altro obiettivo ritenuto elemento ecologicamente rilevante da perseguire è il miglioramento delle modalità di raccolta degli oli esausti di origine domestica. Passiamo all'ammissibilità, quindi chi è a favore dell'ammissibilità dell'emendamento? Contrari? E astenuti, quindi l'ammissibilità all'unanimità, l'emendamento ammesso. Se ci sono interventi a favore, consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, no, sarà molto breve. Abbiamo voluto inserire questo punto, per noi molto importante e secondo noi molto adeguato in questo contesto, proprio per riprendere una mozione che è stata approvata all'unanimità da questo Consiglio Comunale a settembre, e che riguarda appunto l'implementazione della raccolta degli oli esausti e l'individuazione di nuove modalità più efficaci nella raccolta appunto degli oli esausti di origine domestica, e che però non ha visto ancora, a distanza di ormai molto tempo, un'implementazione concreta. Per questo abbiamo voluto inserire questo punto, che si qualifica come al pari degli altri punti che sono contenuti specialmente al punto C, proprio per avere un ulteriore impegno nero su bianco presso la società SECAM. Grazie.
Grazie, se ci sono interventi contrari all'emendamento, oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è a favore all'emendamento? Astenuti? E contrari. Quindi l'emendamento è approvato all'unanimità. Quindi passiamo alla discussione generale con l'illustrazione dell'assessore e del testo come emendato poco fa. Quindi parola all'assessore Munarini, prego.
Allora, io non voglio ripetere quanto già detto dal consigliere. Non vorrei ripetere quanto già detto dal consigliere Iannotti. Io voglio solo citare alcuni. La norma che di fatto è già stata indicata, però ritengo che leggerla è importante, dove il comma 2 dell'articolo 11 dice: l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico. L'assemblea delle società a controllo pubblico, comma 3, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione 6 bis del capo quinto, del titolo quinto seguente del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5,4 e alla struttura di cui l'articolo 15, che è successivo. mentre lo statuto della società diciamo che recepisce quanto indicato dalla norma, che dice l'articolo 17 dello statuto: l'organo amministrativo della società è costituito di norma, salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, da un amministratore unico. In occasione di ogni rinnovo dell'organo amministrativo, l'assemblea della società, con delibera motivata, quindi di tutta la società, con delibera motivata, quindi di tutti i soci, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze, quindi sia chiaro che le ragioni devono essere adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di gestione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6, che sono quello monistico e dualistico. Vado a dare delle indicazioni della Corte dei Conti delle Marche, fatta la sezione regionale di controllo delle Marche con deliberazione 24 gennaio 2019 numero 6, ha dato alcune indicazioni e alle società delle Marche, seppur noi non siamo residenti nelle Marche, comunque parliamo comunque di una Corte dei Conti, di una sezione della Corte dei Conti. La delibera dice, è lunga, poi ve la posso dare a disposizione, io ormai mi conoscete, sono abbastanza sintetico, vi leggo cosa prevede in definitiva. In definitiva, il rigore della Corte giustifica la massima cura nel definire la scelta di governance societaria, con la necessità di tenere presente che la nomina di un organo collegiale alla guida della società a controllo pubblico è pur sempre una deroga alla norma di principio dell'amministratore unico. Quindi parliamo di una deroga a una norma generale. Quindi di per sé va seguita la norma di principio, quindi parliamo sempre di una deroga e questa deroga deve essere chiaramente motivata, poi chi volesse gli dà tutti i riferimenti dell'indicazione della Corte dei Conti e della sezione delle Marche. Questo perché? Perché in commissione, questo l'ho voluto dire appunto perché secondo me alcune cose vengono tra virgolette non tenute in considerazione anche nell'emendamento che è stato presentato. Uno è che grazie alla scelta secondo me sbagliata di principio ovviamente, il comune di Sondrio, che rappresenta il 23% della società, cioè il socio di maggioranza relativo, cioè il socio che ha più quote dopo il comune di Sondrio è la provincia che ha il 13%, e a seguire il comune di Morvegno, diciamo che per popolazione è il secondo comune, ha neanche il 4% della società, non può, questo per correttezza delle decisioni, non può votare nella scelta degli altri amministratori. Quindi il socio che rappresenta praticamente un quarto del capitale sociale non può partecipare alla votazione, quindi non può dire nulla sugli altri amministratori, sugli altri rappresentanti della società. Quindi questo per dire che non è che se il sindaco di Sondrio decidesse no, io sono l'unico che opta per l'amministratore unico, questo non è che gli permetterebbe di ottenerlo, perché rappresenta il 23% della compagine sociale, c'è un altro 77% che sicuramente potrebbe non essere d'accordo. A priori imporre a chiunque vada come rappresentante del comune di Sondrio nell'assemblea è un errore secondo me, ma anche quasi di non rispetto della norma, perché la norma prevede una cosa chiara, l'amministratore unico, il resto è una deroga, cioè in Italia purtroppo siamo abituati che la deroga spesso diventa norma e questo personalmente non lo condivido. Questo solo per dire che non è che, poi sicuramente il sindaco sarà più chiara di me, ma non è che questo deliberato opta per l'amministratore unico. Questo deliberato, e si deve essere chiaro perché l'italiano non è un'opinione ma quello che è previsto in delibera, no, ma non è che hai detto diversamente, cioè dà la possibilità a chi interviene in assemblea di poter valutare ciò che viene esposto, perché deve essere chiaro e quindi anche soggettivo, perché per qualcuno ciò che viene detto per applicare la deroga può essere valido e per qualcun altro meno. Quindi dare un'ampia possibilità al rappresentante del comune, sindaco, chiunque fosse intervenire in assemblea, di valutare ciò che viene esposto, secondo me è doveroso perlomeno. Dargli un obbligo oggi, a mio avviso, rischierebbe addirittura di andare quasi a obbligarlo a se un socio, chiunque, trovasse delle motivazioni opinabili ma sostenibili, obbligherebbe chi interviene a dire: vabbè, ma ce n'è uno che ha detto, optiamo per questo, ritiene che ci siano tutte le motivazioni vale, e quindi anche il Comune di Sondrio ci deve adeguare o comunque deve appoggiare questa istanza. E quindi ribadisco, questo deliberato dà ampio mandato a chi interviene in assemblea di interpretare ciò che viene esposto come deroga, ma deroga, perché la norma prevede un'altra cosa. Alcuni, sempre un altro chiarimento è che i compensi dei membri del consiglio d'amministrazione delle società a capitale interamente pubblico, soprattutto quelle che erogano servizi in house, hanno due tipi di limiti: uno per il singolo componente e uno nel complesso del consiglio d'amministrazione. Quello sul singolo comunque non può andare in deroga, quindi non è che aumenterebbe il costo se ci fosse l'amministratore unico, aumenterebbe il costo dell'amministratore, perché c'è un limite anche al compenso del singolo amministratore, non solo nel toto, nell'intero consiglio di amministrazione, ma anche nel singolo. Adesso mi scuso, ma a memoria non me lo ricordo, però ci sono due limiti, nel totale e nel singolo. Tutto questo per dire che, cioè, sostenere la validità non tanto nel perché si vuole dare un'indicazione sull'amministratore unico, perché parrebbe che, da quanto esposto, il comune volesse indicare un amministratore unico. No, questo è perché finalmente chi interviene in assemblea non abbia un vincolo troppo specifico, perché, ripeto, si tratta di deroga e non di norma. La norma è chiara. Ti ringrazio.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Angelini, prego.
Grazie presidente, intervengo su questo punto che credo sia il punto più importante di questo consiglio, perché riguarda, direi, la nostra principale società partecipata, che presenta ovviamente risvolti poi sulla città e sulla provincia. E questi indirizzi, direi, la riguardano un po' a 360 gradi, al di là del punto D. Prima di venire proprio al punto D, che è il vero punto della questione, ci terrei a esprimere un giudizio e anche un certo apprezzamento per alcuni obiettivi giustamente ambiziosi che vengono contenuti in queste linee di indirizzo. Mi riferisco agli obiettivi doverosi che riguardano la raccolta differenziata, la raccolta dell'umido e la tariffazione puntuale. Lasciatemi dire anche però che, leggendo queste righe, sono sempre più basito se ripenso alla bocciatura della mozione presentata a settembre sul compostaggio domestico, che poteva essere proprio un primo passo verso la tariffazione puntuale, verso la riduzione dei rifiuti alla fonte, che è un altro obiettivo che viene messo nero su bianco, e rimango basito anche ripensando quell'occasione alle preoccupazioni in merito alle conseguenze anche di una minima raccolta separata della frazione organica, quando dai banchi della maggioranza si sventolava il vincolo del bioessiccatore come totem intoccabile. Detto questo, io però sono contento di ritrovarmi ad approvare questi punti contenuti in questi obiettivi, che so essere spinti sicuramente dall'assessore Mazza e mi auguro sia ascoltato anche dalla giunta e dai vertici di SECAM. Mi auguro però inoltre che quanto contenuto al punto C non siano soltanto impegni destinati a rimanere soltanto buone intenzioni, ma che trovino attuazione concreta. Noi come opposizione continueremo a sollecitare una maggiore concretezza che fino ad oggi, lasciatemi dire, sui temi ambientali non si è vista. Ripeto, sono molto contento che si faccia quantomeno un piccolo passo mettendo nero su bianco questi propositi, ma sarò veramente soddisfatto, io e il mio gruppo, ma come cittadini più che altro, quando vedrò che si arriverà, per quanto riguarda per esempio la raccolta degli oli esausti che adesso abbiamo inserito, ad un'attuazione, non a più di un anno di distanza, quando arriverò in consiglio comunale e non troverò più questi bicchieri di plastica monouso, per esempio, che sono cose anche semplici e secondo me da attuare. Spero anche che per questi indirizzi e soprattutto per le parti più ambiziose che sono contenute al punto C, non passerà più di un anno perché si veda qualche risultato. Vengo al punto più intricato e anche un po' più ambiguo di questi indirizzi, cioè il punto D, di cui abbiamo parlato anche con l'emendamento presentato in precedenza dal consigliere Iannotti, che riguarda la governance della società. Aspetto che poi in realtà ha ripercussioni a cascata anche su tutto il resto, perché in base a come viene gestita SECAM è ovvio, e in base anche al livello di collegialità, in base soprattutto alle persone che l'amministrano, vediamo e vedremo i risultati anche in termini ambientali, in termini di gestione economica e finanziaria della società. Io credo, come già detto anche in commissione, che su questo punto non ci sia un vero indirizzo e che anzi si lasci spazio in questa ambiguità a giochi politici più o meno dichiarati, che se negassimo, diciamo, faremo un torto alla nostra intelligenza. Mi pare però, a parte questo, io vorrei invitare a riflettere su quale debba essere però in generale l'assetto di una società di questo tipo. Parliamo di una società che fa quasi 60 milioni di fatturato e per cui l'elemento della collegialità nella gestione, diciamo, è una dei fondamenti e andrebbe anzitutto implementato ancora. Società di queste dimensioni nel privato, ovviamente con altre logiche, hanno generalmente un consiglio di amministrazione con competenze strutturate, hanno dei consiglieri indipendenti addirittura, e questo sicuramente avrebbe dei costi e forse andrebbe trovata una via di mezzo, ma di certo non possiamo nemmeno permettere che una società come SECAM, a mio avviso, venga gestita come una società in accomandita semplice. Io vorrei vedere una società strutturata con dei criteri di competenza, in cui le nomine vengono effettuate tenendo conto di imprescindibili criteri di competenza. E la competenza costa, ma tante volte, forse anche nell'ultimo periodo, abbiamo visto che l'incompetenza a volte può costare ancora di più. Chiudo facendo riferimento ad un altro aspetto fondamentale che, secondo me, a mio avviso, manca nella società, in questa società, che è la trasparenza. Io credo che questa società abbia un grande bisogno di trasparenza. Non c'è stata trasparenza, probabilmente, anche come detto in più volte dall'assessore Mazza, in alcune occasioni nemmeno tra SECAM e l'amministrazione comunale. Non c'è trasparenza da parte della società verso la cittadinanza. Non c'è stata trasparenza nemmeno da parte vostra nel sottoporci, per esempio, il piano industriale. Questo, allora, noi sappiamo che è stato approvato un piano industriale molto importante, è stata svolta questa assemblea a porte chiuse, e sappiamo che questo piano industriale conterrà delle conseguenze, degli aggravi per le casse del comune, ma non discuto del merito di questo, credo che anzi probabilmente quegli aggravi erano necessari, ma comporta determinate cose importanti, e andare oggi ad approvare degli indirizzi che comunque entrano anche nel merito della gestione della società, senza aver avuto visione e senza aver avuto spiegazione del piano industriale, che piano industriale sulla base del quale le banche, i finanziatori, i creditori hanno deciso di sostenere nuovamente la società. E per cui io credo che bisognerà capire quanto di ciò che è contenuto in questi indirizzi sia coerente con il piano industriale, per esempio. Perché se per esempio la conseguenza di quanto contenuto in questi indirizzi comportasse dei maggiori investimenti per SECAM, questo potrebbe essere contrario al piano industriale e potrebbe provocare delle incomprensioni, dei problemi, perché non so se le banche poi saranno disposte a continuare a concedere credito a SECAM se si variassero le politiche messe nero su bianco nel piano industriale. Per cui questo io lo vedo come un aspetto abbastanza rilevante, ed è proprio sulla trasparenza che io vorrei anche che riconducessimo la scelta dell'assetto di governance societaria, perché a mio avviso è indubbio che la presenza di un consiglio di amministrazione sia comunque garanzia di un maggiore livello di trasparenza per i cittadini, trasparenza che sarebbe invece pregiudicata dalla presenza di un amministratore unico per una società di queste dimensioni, torno a ripetere, perché la trasparenza è una garanzia nei confronti dei cittadini, che sono i primi poi a pagare le conseguenze della mala gestione, sono i primi a cui si chiede di intervenire, sono i primi a cui si aumentano le tariffe. Questa sera io e il mio gruppo siamo orientati ad un'astensione per i motivi che ho detto, ma l'auspicio per SECAM e anche per quanto può fare il Comune nei prossimi anni da parte nostra è proprio questo: maggiore concretezza sulle misure ambientali, competenza nella guida della società e soprattutto trasparenza verso i soci e verso i cittadini.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Iannotti. Prego.
Sì, grazie Presidente. Io approfitto per dire questo. Ho sentito prima da parte del consigliere Bai le motivazioni della bocciatura, dell'anticipo della bocciatura dell'emendamento, legato al fatto che insomma noi diamo mandato al sindaco e ci fidiamo del sindaco e fa le scelte giuste per la città, ma io non ho detto che il sindaco non faccia, dopo può anche sbagliare come tutte le persone, però non immagino che lui cerchi di fare, immagino, sono sicuro che cerca di fare il bene della città, a volte anche sbagliando come sbagliamo tutti. Però se io so già a priori che quella scelta è sbagliata, glielo posso anche dire al sindaco, quindi è questa un po', capisci, la motivazione per cui abbiamo presentato questo emendamento. Quindi non, voglio dire, non era questo il motivo. Lo statuto, io credo che sia stato sempre riguardo al discorso della governance, lo statuto è stato modificato in base alle norme di legge, quindi è stato fatto tutto in base a quello che dice la legge. Quello che ho cercato anche in commissione di far passare il messaggio anche nei confronti dell'assessore Munarini, che quello che noi andiamo a deliberare oggi è un indirizzo del comune, cioè è una scelta anche politica, è anche importante, perché riteniamo imporre, ma neanche imporre perché è sbagliato, perché poi il sindaco può fare, o chi rappresentante può fare quello che ne ha voglia, non è quello, di consigliare, diciamo così, al sindaco di orientarsi verso un certo tipo di voto, di scelta, che è quello che va in continuità, perché di fatto il Consiglio di Amministrazione esiste da quando esiste la SECA, ma questo per garantire maggiormente anche il Comune di Sondrio, perché guardate, questa è una società che gestisce servizi pubblici dove ci devono essere rappresentanze variegate di tutti gli enti, ma anche per le sensibilità che portano. C'è il tema ambientale che noi abbiamo trattato anche dentro contenuto anche dentro questa proposta di delibera riguardo alla differenziata o altro, è un tema politico, cioè sono scelte politiche e indirizzi che diamo al sindaco affinché poi le porti all'interno dell'assemblea e all'interno chiedendo anche al rappresentante del Consiglio di Amministrazione che porti avanti queste scelte. Quindi diventa veramente importante, cioè io invito i consiglieri a riflettere, immagino a riflettere attorno a questa scelta. Tra l'altro siamo il comune che ha il 22,9, il 23% della società, quindi se passa la scelta dell'amministratore unico, viene eletto, nominato una persona che dovrebbe rappresentare tutti facendo la sintesi. Io veramente non riesco a capire quali siano le motivazioni affinché, voglio dire, si pensa che il Consiglio di Amministrazione composto da 5 sia troppo, la norma ti dice che puoi comporlo anche da 3, non lo so, secondo me è sbagliato, perché questa è la giusta sintesi, i 5 rappresentanti rappresentano giustamente, diciamo, tutti i comuni, però se fosse quello uno può scegliere anche di ridurlo, può scegliere, come dicevo prima, di dare maggiormente diciamo potere tra virgolette a un componente, quindi all'amministratore delegato, qui snellire un po' tutto l'iter, però rinunciare a queste persone che portano delle sensibilità anche politiche, perché noi qua facciamo anche politica, cioè non è che questa è una società pubblica che recepisce indirizzi politici. Quando qualcuno parla di raccolta differenziata, questa è politica, cioè non che poi deve essere recepita da una società che è una società pubblica, giuridicamente privata, nel senso che poi è una SPA ovviamente, però da un punto di vista strutturale, cioè io da amministratore preferirei pensare che dobbiamo farla gestire diciamo come società privata, diciamo dal punto di vista dell'apparato, ma è comunque una società pubblica. Non è che possiamo dire all'amministratore unico tu devi fare l'utile, punto. No, noi dobbiamo dirgli che deve al consiglio di amministrazione, l'amministratore unico, ero già avanti, deve applicare determinate politiche e sensibilità che gli stessi comuni portano, che i cittadini portano, che poi siamo rappresentanti dei cittadini dentro quel contesto. Allora perché rinunciare? Cioè, è quello che io non capisco, è per quello. E quindi quella scelta che noi abbiamo proposto, che è stata bocciata, insomma, riguardo al discorso di amministrazione, cioè quell'indicazione è un'indicazione chiara che dice al sindaco e al rappresentante di andare verso quella direzione, perché sappiamo che quell'altra è già sbagliata, cioè ci permettiamo di dirlo, insomma la legge ci dà la possibilità, e poi esercitiamo anche un ruolo, cioè il nostro ruolo è anche questo, di dire ok. Che è differente voglio dire, un conto è l'applicazione della norma, non è che se noi votiamo non c'è più quell'emendamento, però se si andava verso quella strada, quel percorso, non è che si andava contro la norma, era già una scelta a priori, si diceva ci sono le due scelte, si chiede al sindaco di andare verso il consiglio di amministrazione di adoperarsi affinché, poi è logico che se non ci sono le condizioni di legge, di norma, questo non può avvenire, cioè non può avvenire. Poi sappiamo che il rappresentante conta il 23% e quindi non è che può imporre questa scelta, però è un'indicazione chiara. Noi allora nel 2017 era stato fatto, ma era stata assolutamente voluta e anche spiegata, quindi non c'è nessun tipo di non si bypassa la norma, si applica la norma, perché questa è un'indicazione politica. Che certo è un'indicazione politica, cioè è la volontà politica del consigliere, ovviamente in questo caso di minoranza, che si dà al sindaco per una scelta che deve fare all'interno di quel contesto. Punto e basta. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Mariconde.
Grazie Presidente. Io, prima di entrare nel merito della questione più importante della delibera, che chiaramente, come abbiamo detto tutti, è la gestione della società, voglio fare qualche considerazione in merito a quanto ho ascoltato anche stasera in commissione e riportato anche sulla stampa, abbiamo letto i giornali in questi giorni. E mi sembra che si voglia far passare il messaggio che questa amministrazione, con l'approvazione di questa delibera, abbia intenzione di fare chissà quale rivoluzione. Ma intanto forse la rivoluzione bisognava farla qualche anno fa, adesso non mi sembra più tempi di rivoluzioni. In questo momento così difficile per Secam, credo che sia più opportuno raccogliere tutte le energie e cercare di risollevare questa società. A questa amministrazione, così come ha più volte detto meglio di me il sindaco, non interessano né le beghe personali né i giochetti politici di potere. In questo momento bisogna essere concentrati, come dicevo, per cercare di risollevare Secam. Bene, dopo questa premessa, entrando nel pieno della situazione, della gestione, dico che secondo me si possono fare due ragionamenti. Uno è legato alle norme, come abbiamo sentito questa sera dalle diverse parti, e quindi anche secondo me la legge è chiara, lo statuto è stato approvato in base alle norme che avete citato, e la strada maestra che indica la norma e lo statuto è una, è l'amministratore unico. Questo è, secondo me, non è, come dire, contestabile, è scritto lì ed è la strada. Nel primo paragrafo è scritto chiaramente che l'organo amministrativo della società è costituito dall'amministratore unico, e questo mi sembra più che sufficiente, diciamo, da questo punto di vista. Se invece ragioniamo sui fatti, sulla situazione, la SECAM sappiamo che è in questo momento in grosse difficoltà e non c'è molto da commentare. Questa amministrazione si è trovata a gestire una situazione molto difficile, e in grande crisi finanziaria, reale pericolo di mettere a rischio oltre 300 posti di lavoro, con tutte le ricadute negative economiche e sociali che si potrebbero verificare. In questo quadro, già di per sé molto complicato, trovare una soluzione diventa, secondo me, ancora più difficile a causa di quegli equilibri o squilibri politici che normalmente si verificano all'interno di un qualsiasi organo amministrativo. La gestione con un consiglio di amministrazione, per mantenere il più possibile il legame con il territorio, in condizioni di tranquillità finanziaria, è in linea di principio certamente il sistema più condivisibile, però ripeto, in una situazione di normalità, ma questa che stiamo affrontando secondo me non è una condizione normalità vista la condizione di SECAM. E quindi, sintetizzando, voglio dire che non esiste una soluzione perfetta per tutte le stagioni. Le condizioni e i parametri di stima sono spesso diversi e variabili, vanno contestualizzati e sono sulla base dei risultati delle valutazioni si può fare la scelta più idonea. Quindi io dico che legare le mani al sindaco con un indirizzo puramente politico, come diceva prima il consigliere Iannotti, mi sembra una mossa non corretta, è come blindare la possibilità della scelta. In questo contesto l'indirizzo politico va a sovrastare quelle che sono le scelte che devono essere fatte sui dati oggettivi della situazione che in quel momento viene presentata. Non dimentichiamo che il Comune di Sondrio, in qualità di socio di maggioranza relativa, si carica sulle spalle circa il 23% delle responsabilità e di tutto quello che ne consegue. Concludendo, a mio modesto avviso, non solo per quanto è previsto dalla normativa, ma anche e forse soprattutto in funzione del fatto che il Comune di Sondrio ha il dovere e l'onere di assumersi la responsabilità maggiore rispetto agli altri soci, questo Consiglio ha il dovere di sostenere il proprio sindaco e affidargli il più ampio mandato per indirizzare l'assemblea di SECAM verso la gestione ritenuta più idonea e più efficace per risollevare la società. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente. Ringrazio il consigliere Mariconda perché forse mi ha chiarito quello che non mi era chiaro fino adesso, cioè che il Comune di Sondrio dà indicazione di andare verso l'amministratore unico. Questo secondo me si evince dalla delibera, non troppo dalle parole dell'assessore sia oggi che in commissione, tant'è che io in commissione ho detto all'assessore che sembrava il Comune di Sondrio si lavasse un po' le mani da questo punto di vista. Cosa significa lavarsi le mani? Significa andare in assemblea e dire: guardate, secondo noi è meglio attuare la norma, ma anche questo discorso sulla norma, faccio un brevissimo inciso, lascia un po' il tempo che trova, perché la norma dice di norma l'amministratore unico, però potete fare una proroga e fare quello che volete. Quindi, in sintesi, la norma dice delibera con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo me, specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, se si vogliono trovare queste ragioni si trovano, quindi pressoché la norma dice ok, l'amministratore è unico, ma se trovate due ragioni da buttar lì, fate un po' quello che vi pare. Quindi, anche dal punto di vista della norma, la cosa, come spesso capita in Italia, è abbastanza superabile. Tornando al discorso originale, io avrei preferito un'indicazione più chiara da parte del Comune di Sondrio, che è quella che secondo me è in delibera, cioè il Comune di Sondrio punta all'amministratore unico. Però permettetemi di essere un po' ingenuo da questo, volutamente ingenuo da questo punto di vista. Nel 2019 è stato rinnovato l'organo amministrativo della società, è stato rinnovato, e nel 2019 si è scelta la strada del consiglio di amministrazione. Adesso siamo a gennaio 2020, quindi sono passati 6-8 mesi da quel rinnovo. Questa scelta sull'amministratore unico, sul consiglio di amministrazione, si fa ad ogni rinnovo, quindi ogni 3 anni. Noi a 2 anni e mezzo dal prossimo rinnovo stiamo andando a dire che il Comune di Sondrio preferisce l'amministratore unico. Allora, le cose sono due. O 3, uno si è già dimesso, altri 2 consiglieri del consiglio di amministrazione si dimettono, cade il consiglio di amministrazione, si va a rinnovo e si sceglie per l'amministratore unico, oppure questa è una linea di cui si discuterà in assemblea fra 2 anni e mezzo. Non è sicuramente una linea che si può applicare oggi, tant'è che è partita la procedura per la sostituzione del membro del consiglio di amministrazione. Adesso noi stiamo dicendo che dobbiamo andare in assemblea e chiedere ai comuni con meno di 1000 abitanti che nominano un membro del CDA, con più di 1000 abitanti che nominano 2 membri del CDA, alla provincia, che vabbè, tutto sommato potrebbe anche andargli bene, di non avere più rappresentanti, o meglio, di essere rappresentati solo da un amministratore unico che chiaramente farà il desiderata delle forze di maggioranza della società SECAM, quindi da chi rappresenta di più la società. Cioè, non partiamo da discorsi, da giochi politici o da discorsi più grossi di noi, però la sensazione è quella che la linea del comune non sia chiarissima e sia un po' lasciata a voi assemblea, decidete come volete che sia governata la società. E in secondo luogo che ci sia già qualcosa che dentro qua non è emerso, magari sui giornali un po' di più, che porta a un rinnovo delle cariche di SECAM prima della scadenza naturale del 2022. Ecco, su queste due cose probabilmente mi sarei aspettato un po' più di decisione, di presa di posizione. Grazie.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Parolo. Prego.
Grazie Presidente. La società SECAM, nata come azienda pubblica a convocazione per il servizio di smaltimento rifiuti, a seguito dell'evoluzione normativa, oggi gestisce anche il ciclo idrico integrato. Una scelta quella di far gestire anche il ciclo idrico integrato lungimirante, che ha permesso di evitare l'arrivo di gestori privati che avessero come unico scopo il profitto. Forti investimenti e incrementi delle dotazioni strumentali umane, finanziati prevalentemente a debito, hanno portato la società ad una situazione difficile sul piano finanziario e di sofferenza sulle disponibilità di cassa. Non basta scaricare le colpe sui sindaci, ma un buon amministratore dovrebbe recepire le richieste dei soci e poi intervenire con delle priorità ed in base alla possibilità di indebitamento della società. Così non si è fatto. Si rende pertanto necessario un intervento importante e significativo per il miglioramento della gestione finanziaria e patrimoniale della società. La Lega sostiene convintamente la scelta di questa amministrazione comunale, che tiene conto anche della proposta avanzata da diversi soci e che intende riprendere il modello di amministrazione della società individuato dal legislatore. articolo 11, comma, del decreto legislativo 175/2016 e anche dallo statuto sociale, articolo 17, comma 1, circa l'amministratore unico, ovvero se ritiene sussistenti le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa o di contenimento dei costi richiesti dalla legge e dallo statuto sociale. Questo passaggio deve avere un unico obiettivo: dare garanzia di buona gestione della società per garantire un servizio efficiente, il pagamento dei fornitori e dei dipendenti, nell'ottica di agevolare il processo di risanamento avviato ma non ancora concluso. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Non voglio aggiungere molto a quello che è stato detto questa sera, che è stato detto anche in commissione, dove i consiglieri che sono intervenuti stasera e anche il consigliere Cotelli avevano espresso già il punto di vista che era condiviso anche dal nostro gruppo. Ringrazio il consigliere Iannotti per aver steso quell'emendamento, perché ha aiutato un po' a scoprire un po' le carte questa sera. È un emendamento che, come è già stato detto e come è stato ribadito da tutti, ha un'importanza per noi grande, perché le ragioni di preferire il CDA sono quelle già dette della rappresentanza dei piccoli comuni, quello dell'evitare che ci sia un uomo forte espresso dalla maggioranza di 3 o 4 soci, e che il CDA dia invece un valore all'azionariato più diffuso e alla valenza locale di SECAM, che continuiamo a trattare come un'azienda normale, ma che normale non è per la conformazione del nostro territorio e per la storia che ha. Sono le stesse ragioni che portarono il Consiglio Comunale nel 2017 in due volte, a marzo e a luglio, a dare un'indicazione precisa. Magari può non piacere come era stata scritta, poteva essere scritta in un'altra maniera, ma era molto chiara e non era condivisa solo dalla maggioranza e dall'amministrazione di quel tempo, ci tengo a dirlo, perché fu votata la prima a marzo da 23 consiglieri su 23 e la seconda da 25 su 26, si astenne solo la consigliere Pozzi. E anche sulla preferenza del massimo allargamento del CDA, e potete andare a leggervi e a sentire quello che venne detto, ci fu condivisione. Quindi è sempre lecito ed è sempre assolutamente possibile cambiare idea, chi non ha mai cambiato idea, però bisognerebbe anche un po' capirne le motivazioni, e io non sempre le ho capite, questa sera non le ho chiarissime. Il Consiglio Comunale nel 2017 ritenne importante dare quelle indicazioni, e sono indicazioni che in verità sta dando anche stasera, cioè a meno che i due interventi dei consiglieri di maggioranza siano stati compresi male, danno un senso a questa delibera che, per me, come era stata scritta, come è stata presentata, sono concorde con quello che condice Zambon. Sembrava veramente una delibera in cui il Consiglio Comunale di Sondrio se ne lavasse un po' le mani, delegando il bene del comune al sindaco di Sondrio. Ecco, chi meglio del sindaco può fare il bene? Sì, poi bisogna mettersi d'accordo su cos'è il bene. Mi fido del sindaco di Sondrio, però abbiamo opinioni diverse, quindi una cosa che è bene per lui magari per me non lo è, quindi non è che gli do una delega in bianco, come sembrava gli stessimo dando. Invece è emersa poi un'indicazione più precisa, ripeto, dagli interventi di questa sera, tant'è vero che io avrei voluto nel mio intervento dire: ma nel caso sussistano le condizioni, che è quelle di cui abbiamo tanto parlato, come si comporterebbe il Comune di Sondrio? Beh, mi è stato risposto. Il Comune di Sondrio, comunque, da quello che mi è sembrato di capire, preferisce l'amministratore unico, ed è un'indicazione che a questo punto tanto valeva scrivere nella delibera. Ho apprezzato molto la trasparenza dell'essere diretto il consigliere Zambon, perché qui sembra, inizialmente è sembrato che ci nascondessimo dietro delle questioni tecniche, delle parole, poi in verità si voleva dire altro. Quindi ho trovato anche interessante il riferimento alla Corte dei Conti, anche se non era la nostra, però le Corte dei Conti sono composte da persone, le Corte dei Conti già cambiano idea, la stessa Corte dei Conti più di una volta, figuriamoci una Corte dei Conti di un altro parte, con quella a cui comunque andrebbe inviata la delibera, e quindi non è che è sempre soggetta al parere della Corte dei Conti. Quindi non sono sicuro che la Corte dei Conti di una zona ha espresso quel parere, seppur interessante, la Corte dei Conti che riceverebbe la delibera di SECAM con la preferenza per il CDA posso dire assolutamente la stessa cosa. Detto questo, pensavo che rinunciassimo con questa delibera ad esprimere un'indicazione chiara, e invece mi sembra che la stiamo dando, e quindi sarò smentito, ma l'evoluzione naturale è quella che stava immaginando il consigliere Zambon. Vedremo se è una questione di poco o una questione di tanto tempo. Alla fine basta solo aspettare per capire effettivamente cosa c'è sotto questa delibera. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Palotti. Prego.
Grazie. A me l'impostazione generale di questa delibera ha creato un po' di difficoltà di comprensione, ma nel senso che è stato mischiato alcune parti che competono al rappresentante del comune, al CDA, quindi in assemblea, e anche con delle finalità che poi però sono più in riferimento al comune di Sondrio nell'interlocuzione diretta degli accordi direttamente con SECAM, che nulla a che fare con il discorso di scelte di indirizzo di SECAM nel complesso della gestione provinciale. Infatti ci sono delle parti che riguardano appunto come il punto D, quello che è il punto cruciale della questione, ma poi c'è il punto A che riguarda le competenze, che richiama all'invito a scegliere con persona delegati competenti. Poi però c'è la parte del punto C, quella che sul quale è stato recepito anche l'emendamento, che ha a che fare invece con la raccolta del comune di Sondrio, cosa che non è un indirizzo che compete al rappresentante del comune di Sondrio in assemblea, e sono cose che deve portare avanti il comune con i suoi assessori, con i suoi uffici direttamente. A parte questa cosa, che però comunque è importante, io vorrei dire il mio parere su come la vedo io, che non ne so molto di consigli di amministrazione, lo stesso voglio dire la mia. Io preferisco un consiglio di amministrazione a un amministratore unico. Se un consiglio di amministrazione, i consigli di amministrazione finora hanno lavorato magari non in modo buono, non è perché è un consiglio di amministrazione, perché sono le singole persone che hanno lavorato male, ma la struttura, non mi sento di bocciare la tipologia di mezzo di conduzione della SECAM. Se un consiglio di amministrazione è incapace o ha fatto degli errori, ben venga che se magari se ne vada, ben venga che ne arrivi uno più qualificato, più in grado di portare avanti meglio le cose. Però io non sono in grado di dire quali errori sono stati fatti, non è il mio pane, però capire se è meglio uno un sistema o l'altro, quello lo posso dire. Questa sera, per spogliare tre schede, c'erano tre persone, addirittura ci si è dati un autoregolamento: io estraggo questa scheda, poi ne estrai una lui. Cioè non è che io non mi fidi di un amministratore unico, però il sistema democratico di gestione io lo preferisco sempre, sempre, soprattutto quando si deve gestire una società pubblica. Anche il consiglio comunale è vero, c'è un sindaco, c'è una giunta, però non c'è una singola persona. È la conduzione delle aziende, degli enti locali, delle aziende pubbliche, visto che la legge lo permette, preferirei che fosse come ho detto. Poi però appunto quella non ho ancora capito come la pensa il sindaco, perché alla fine preparare un dispositivo di delibera che dà il più alto mandato al sindaco, ma io vorrei sapere, non è che se lo inventa, credo, il sindaco poi la linea di condotta la settimana prima. Penso che per una gestione di una società del genere si abbiano già delle idee. Però lasciare una possibilità così ampia significa appunto primo di non sapere qual è la sua idea, perché vuol dire che forse non è stata comunicata ancora chiaramente, e poi che noi non abbiamo un'idea da voler suggerire. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Mariconda, prego.
Grazie Presidente. No, voglio solo chiarire una cosa, forse non mi sono espresso bene, provo a rifarlo adesso. Qui non si tratta di dare un'indicazione verso l'amministratore unico, io non ho assolutamente detto questo, io ho semplicemente detto di dare mandato al sindaco, ha chiuso così l'intervento, di poter scegliere qual è la soluzione migliore. Ho anche detto prima che il consiglio di amministrazione è sicuramente la via migliore in condizioni normali e senza, come dire, nessuna difficoltà, però visto che la situazione in cui versa SECAM non è sicuramente, come diceva Palotti, la rosa, e quindi vuol dire che c'è un consiglio di amministrazione che forse qualcosa non ha fatto, blindare all'incontrario il sindaco mi sembra onestamente una cosa non corretta, è questo che ho detto, ma non che si voglia andare assolutamente verso l'amministratore unico, cioè sono due cose completamente diverse. Una cosa è dire valutiamo la situazione, valutiamo il piano industriale, valutiamo tutto, sulla base degli elementi si decide cosa fare. Chiaramente non è che possiamo dare mandato al consiglio comunale se la norma prevede che è il rappresentante il sindaco, è il sindaco che sulla base degli elementi raccolti valuterà se ci sono le condizioni per il consiglio di amministrazione o se invece optare per un amministratore unico, quindi affidare una persona qualificata che possa gestire la situazione SECAM. Cioè, mi sembra molto chiaro, cioè, non so se sono riuscito questa volta a capire, siamo tutti d'accordo, il consiglio di amministrazione è democraticamente, è per, come diceva il consigliere Iannotti, per una rappresentatività più ampia sul territorio, siamo tutti perfettamente d'accordo, solo che si sta blindando all'incontrario. Quando la norma dice che la formula da scegliere prioritariamente è quella dell'amministratore unico, mentre invece una delibera precedente ti dice o addirittura eliminiamo l'amministratore unico, mi sembra più scorretto che invece dare la possibilità e l'opportunità sulla base di elementi valutabili dire scegli qual è la formula migliore, che non significa assolutamente escludere il consiglio di amministrazione. Ecco, spero di essere stato più chiaro, grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento oppure lascio la replica all'assessore. Prego.
Sarò breve, allora, che il CDA garantisca maggiore trasparenza, vi assicuro che per esperienza personale, io faccio parte della commissione di controllo analogo della società, chiedo da quando sono, da un anno e mezzo, diversi documenti che non mi sono stati ancora forniti. Ve lo dico perché ho sentito dire che un CDA garantiva maggior trasparenza, quindi ed è tutto verbalizzato, cioè nell'altra commissione, sempre sul controllo analogo, c'è il collega Massera che potrebbe sicuramente confermare quanto dico, è tutto a verbale, quindi non è che un CDA garantisca maggiore trasparenza. E non credo, e però questo lo voglio anche chiarire, che non condivido ciò che il consigliere Zambon ha detto, perché per me norma, prassi, leggi, indicazioni chiare, la stessa cosa che ha detto Bettinelli, io non sono abituato a dire vabbè, ma tanto in Italia si fa sempre così, perché da amministratore non condivido proprio questa linea, ed è quello che è stato detto sia dal consigliere Zambon che dal consigliere Bettinelli, o che io ho percepito, e credo che essendo registrato facilmente si potrà capire. Questo lo dico perché veramente non condivido questa idea, beh, tanto siamo italiani, fatta la norma ha trovato l'inganno. Bisognerebbe sempre cercare comunque di applicare la norma. E quindi ciò che è stato detto sia dal consigliere Zambon che dal consigliere Bettinelli non lo condivido di fondo, e volevo chiarire questa mia idea. Ed è, e per quanto riguarda la trasparenza che avevo sentito citare, poi mi scuso perché il consigliere Del Marco l'aveva detta, quanto ho detto al consigliere Angelinis, non è facile neanche per chi è all'interno delle commissioni di controllo ottenere la documentazione, pensate ai commissari, cioè io per quanto di mia competenza sono a disposizione almeno per le informazioni che vengono date a me per i consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, quindi tenete in considerazione che io sono stato nominato per tutti i consiglieri comunali come membro della commissione di controllo sulla parte economico-finanziaria, e quindi ciò che posso dare di indicazioni sono a disposizione di chiunque per darle, perché diciamo che il comune socio, voi siete tra virgolette i soci del comune o della giunta, e quindi io sono a disposizione. Ecco, volevo però chiarire veramente queste due cose, perché sulla trasparenza garantita dal CDA vi assicuro che non è proprio così, no, ma per dire, cioè non è che un CDA garantisca maggior trasparenza o maggior rappresentatività, perché poi c'è anche discorso, uno viene eletto dai comuni sotto i 1000, sopra, cioè non è sempre così, questo vi deve essere chiaro, perché la compagine sociale, ho sentito dire al consigliere Bettinelli, ah ma se si mette d'accordo provincia e comune nominano amministratore unico, non è così, perché sono il 13 più il 23, di 12 siamo a 35, però no, non è così, perché non conoscete quanto è frazionato la compagine sociale. Per arrivare, vi assicuro, al 51% non bastano altri tre soggetti, perché vi ho detto che il comune di Morbegno, che è il comune più grosso, ha il 4%, il comune di Cosio avrà il 3%, arrivare al 51 non è così semplice, quindi probabilmente certe affermazioni, ma io posso anche capire, vengono dette perché non si conosce in maniera approfondita anche la complessità dell'azienda e della compagine sociale, del tipo di società che c'è. Ecco, questo volevo chiarirlo.
Grazie assessore. Consigliere Zambon.
Grazie presidente, ma sarò brevissimo, ma sì, leggo, perché credo che dopo quello che c'è scritto è quello che vale. In occasione di ogni rinnovo dell'organo amministrativo, l'assemblea della società, con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione. Quindi non è che c'è nessun giochetto, nessuna cosa fatta all'italiana, è previsto dalla norma, dal regolamento, in deroga alla norma che prevede l'amministratore unico. Quindi abbiamo detto, prima diceva il consigliere Mariconda, che tutti siamo d'accordo che un consiglio di amministrazione è in situazioni normali meglio di un amministratore unico. Ci sono già le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e bisogna solo guardare il discorso del contenimento dei costi. Sul discorso del contenimento dei costi, qui chiudo, il consiglio di amministrazione di SECAM, se non sbaglio, andando a vedere le carte, costa circa 60.000 euro all'anno. Trovare anche un amministratore unico che prenda 60.000 euro all'anno, meno di 60.000 euro all'anno, la vedo dura. Quindi potrebbero esserci anche le esigenze di contenimento dei costi. Detto questo, si parlava di possibilità date dalla norma sia dell'amministratore unico, sia del consiglio di amministrazione. Grazie.
Grazie, chiesto la parola al consigliere Songini.
Grazie Presidente. Mi ha preceduto il consigliere Zambon, quindi mi limito a dire che appunto qua nessuno sta chiedendo di fare qualcosa che non sia previsto dalla norma, perché va anche un po' sgomberato il campo da questo equivoco, però sembra che la minoranza chieda di non rispettare le leggi, questo non è. Ma poi, francamente, visto gli interventi che, ma sì, si fa questa, c'è questa possibilità, eccetera, però tanto, ma abbiamo solo il 23, tanto non passa, cioè allora è un'ora e un quarto che stiamo parlando di che cosa? Cioè diamo un indirizzo irrealizzabile, io non credo, un po' più di trasparenza in questo senso e di coraggio di dire effettivamente cosa volete fare non guasterebbe. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli, prego.
Sì, solo per chiarire brevemente quanto detto prima e quanto risposto dall'assessore Munarini. Non è questione di non capire la complessità di una società, però cerchiamo di essere abbastanza realisti sulla possibilità della nomina di un amministratore unico. Magari i primi 3-4 azionisti possono arrivare al 51, ma che non possano in quel modo dare un'indicazione forte e che possa in qualche modo raccogliere consenso e quindi guidare quella scelta, non possiamo non dirlo, cioè chiaro. Era questo che intendevo dire. È ovvio che magari i 3-4 maggiori azionisti non arrivano al 51 e non possono decidere, ma non mi si dica che non possono influenzare pesantemente quella scelta, e la influenzeranno loro. Questo va al di là della complessità della società e credo che sia evidente. Poi dopo si potrà dire che no, si arriverà a dibattere e a essere soggetti a ricatti di chi non ti aiuta a arrivare al 51, però mi sembra che questo sia del tutto una situazione realistica. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Angelinis, prego.
Grazie. Allora, cerco di non ripetere quanto detto dai colleghi. Tornando sulla norma, è chiaro, il consigliere Zambon l'ha detto molto, molto chiaramente, come non si tratti di una forzatura la scelta del Consiglio di amministrazione, si tratta semplicemente di una cosa prevista dalla legge sulla base di determinati requisiti. Il requisito dell'adeguatezza organizzativa, secondo me, c'è per SECAM, c'è e come, e volendo si può trovare anche il requisito del contenimento dei costi, ma soprattutto dal punto di vista dell'adeguatezza organizzativa. Andando su quanto detto dall'assessore Munarini riguardo alla trasparenza, io non ho mai detto che la trasparenza sia di per sé garanzia totale, cioè che la presenza di un consiglio di amministrazione sia di per sé garanzia totale di trasparenza. Ho detto semplicemente che, anzi, ho detto che al momento molta trasparenza non c'è da parte di SECAM, ma che in una situazione di gestione ad amministratore unico la trasparenza sarebbe ancora minore, ce ne sarebbe ancora meno, sarebbe peggio a mio avviso. Per cui, concludendo, io e il mio gruppo eravamo orientati verso un'astensione, ma da quanto emesso da questa discussione mi pare invece chiaro ciò che prima era ambiguo sulla base di una prima lettura di quanto contenuto appunto negli indirizzi. Da quanto emerso dalla discussione invece mi sembra che sia abbastanza chiara la direzione che vuole prendere questa amministrazione comunale, una decisione con cui noi non ci troviamo d'accordo e per questo esprimeremo un voto contrario.
Grazie, se non ci sono altre richieste di intervento lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Ma allora cercherei di fare una mia personale sintesi. È chiaro che
nel gioco delle parti qualcuno vuol far emergere che Sondrio vuole prevaricare, che Sondrio non vuole andare verso un CDA, che Sondrio vuole cambiare, andare verso un amministratore unico. Abbiamo visto anche un articolo su un giornale che addirittura dice, prometteva stravolgimenti. Come giustamente più di un consigliere ha detto, il CDA è in carica e non è in scadenza, questo è un dato di fatto. Quindi alla prossima assemblea non andremo a discutere, salvo novità da qui alla prossima assemblea, di passare a un amministratore unico o mantenere un CDA. È chiaro che le tensioni finanziarie, se vogliamo per un momento restare sul problema, sono molto pesanti, lo sappiamo, non lo ripetiamo più ormai, e l'indebitamento della società si è ulteriormente fortemente appesantito. Gran parte di questo debito, perché di debiti parliamo, sono sulle spalle dei cittadini di Sondrio. Quando il consigliere Annotti diceva che la scelta del CDA è a tutela del comune di Sondrio, io non mi trovavo d'accordo. Perché non mi trovavo d'accordo? Perché imporre al comune di Sondrio di andare verso un CDA e non lasciare aperta la via maestra, come è stato detto, che è l'amministratore unico, in realtà penalizza il comune di Sondrio, perché le modalità di votazione del CDA le conosciamo tutti, le abbiamo ripetute, però parlano chiaramente: i due soci di maggioranza relativa possono andare in minoranza in CDA, cioè sono quelli che rispondono maggiormente dei debiti, ma se gli altri comuni che hanno piccole quote, comuni o comunità montane, decidessero di coalizzarsi per un'altra linea, i debiti principali continuerebbero a essere sulle spalle dei due soci di maggioranza relativa, che non deciderebbero però comunque le sorti della società o non potrebbero incidere, dare un contributo positivo sulla vita della società. Quello che è accaduto negli ultimi mesi, possiamo dirlo chiaro, nonostante il nostro rappresentante sia stato determinante o comunque abbia dato un contributo molto molto importante per arrivare a firmare delle linee di credito che erano necessarie, vitali per mantenere in vita la società SECAM. Quindi io direi che avere aperte tutte le porte ed anche l'eventuale possibilità di esprimersi per un amministratore unico dia al Comune di Sondrio delle risorse aggiuntive in termini di ragionamento all'interno di un sistema di gestione di SECAM. Questo non vuol dire che Sondrio decida anche per gli altri, ci mancherebbe altro. Quindi devo dire che noi in questo momento non stiamo ragionando su un cambio del CDA, però preferiamo prepararci comunque e avere la possibilità di decidere al meglio. Io penso anch'io veramente che la rappresentatività di un CDA sia la cosa migliore, cioè dare più rappresentatività a più soggetti sia importante. È chiaro però che se poi dopo chi ha le quote di maggioranza non può incidere sulla politica industriale di fatto della società, questo diventa un problema. Io dico anche che è vero che questa è una società pubblica e quindi ha degli obiettivi diversi da una società privata, condivido in pieno. L'obiettivo è dare dei servizi, essere efficienti per cercare anche di ridurre i costi per i cittadini. Però non possiamo perdere di vista l'aspetto finanziario ed economico, in particolare quello finanziario, ma questo immagino che lo condividiate tutti. Non è che possiamo dire che perché la società è pubblica allora non guardiamo ai conti, ovviamente. Quindi secondo me questa delibera, non secondo me, lo spirito di questa delibera è di andare a lasciare il comune di Sondrio, poi parliamo del sindaco, ma il sindaco è l'espressione del consiglio comunale, questo è pacifico, non è che vado là e decido di testa mia, io porto la posizione del comune di Sondrio, del consiglio, della maggioranza del consiglio comunale, questo mi sembra pacifico. Però ecco, secondo me il vincolo che c'era in precedenza e che noi oggi vogliamo togliere di andare verso un CDA può indebolire la posizione del Comune di Sondrio di fronte a una valutazione eventualmente su un CDA. Come ho promesso, il CDA non è in scadenza, quindi ci sono preoccupazioni forti perché le dimissioni di Buglio comunque hanno creato qualche problema, le dimissioni dei quattro sindaci del collegio sindacale anche, due di questi, gli effettivi, hanno modificato poi le proprie dimissioni mantenendole ma dando efficacia a queste dimissioni al momento dell'assemblea del bilancio che dovrà tenersi entro i 120 giorni dalla chiusura del bilancio. Quindi noi abbiamo ritenuto che la posizione di Sondrio, nell'interesse del comune di Sondrio, dovesse essere tutelata eliminando questo vincolo. Non vogliamo assolutamente in questo momento andare verso un amministratore unico, chiariamolo. Non vogliamo neanche prevaricare gli altri comuni, chiariamo anche questo. Capisco benissimo perché questi messaggi vengono lanciati, per far coalizzare gli altri comuni contro il comune di Sondrio e dire ecco, il comune di Sondrio è cattivo, vuole prevaricare. Non è così, non è così. Però è chiaro che le responsabilità sono proporzionate anche alla portata delle quote all'interno di ciascun socio. Noi paghiamo 4 milioni e mezzo all'anno di a SECAM, quindi cifre rilevanti, e ripeto, l'indebitamento che adesso si è accumulato e con l'ultima firma dell'Unicredito è ancora aumentato, no? Preoccupa giustamente. La società pubblica è vero che deve, come dicevo prima, guardare non tanto all'utile quanto al servizio e ai costi che riveste i cittadini, però insomma alla fine, se la società non è in grado di onorare i debiti, alla fine i costi ricadono sui cittadini. Quindi in sintesi io la vedo molto chiara: noi vogliamo togliere questo vincolo all'amministrazione comunale di Sondrio nel momento in cui dovrà andare all'interno dell'assemblea a decidere, nel momento in cui sarà da decidersi, in questo momento non sappiamo quando, la naturale scadenza non è vicina, lasciare libero l'amministrazione comunale di Sondrio di potersi esprimere in un modo o nell'altro in base a quanto gli altri soci presenteranno come istanze, come valutazione. Questo è quello che secondo me va sottolineato. Dopo è chiaro, io condivido quello che diceva anche Angelis, ma anche in linea di massima un po' tutti gli interventi. Qua noi stiamo parlando di una società che è un patrimonio nostro pubblico, tutti noi vogliamo mantenerla, per mantenerla efficiente dobbiamo andare verso trasparenza, efficienza, competenza, è chiaro. Io non dico che non ci siano stati in passato, probabilmente si poteva fare meglio, perché se no non saremmo arrivati al punto in cui ci siamo trovati a dicembre. Questi sono dati, non sono opinioni. E quando io, con grande preoccupazione, perché di errori ne faccio tanti, continuo a farne, e di dubbi ne ho moltissimi, e li condivido con gli amici qui presenti, mi chiedo quale sia la direzione giusta da prendere. Alla fine cerco di stare sul problema. Il problema è la società, non l'uomo, il singolo, gli schieramenti. Stiamo parlando di conti, stiamo parlando di servizi. Poi è chiaro che chi ha gestito una società ha delle responsabilità, ma questo è chiaro. Non è neanche ammissibile che le responsabilità vengano addossate ai sindaci. È vero che i sindaci hanno responsabilità, ma nel momento in cui i sindaci delegano degli amministratori che sono lì per amministrare, devono amministrare come da codice civile, come il buon padre di famiglia. Quindi se i sindaci chiedono investimenti oltre i limiti consentiti dalla gestione finanziaria corretta, gli amministratori devono dire ai figli, ai sindaci in questo caso, ragazzi, non possiamo spendere tutti questi soldi, dovremmo fare un piano investimento diverso. Quindi chi ha delle deleghe è chiaro che ha delle responsabilità, però non è questo il problema principale. Il problema principale è vedere di migliorare l'efficienza di questa società nell'interesse generale. Ecco, io non ho altro da dire.
Grazie sindaco, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di deliberazione? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 9 voti contrari. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Quindi chi è a favore? Astenuti e contrari. L'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. All'inizio della seduta è arrivata, ai sensi dell'articolo 31,5, un ordine del giorno. Leggo il comma 5 dell'articolo 31 che dice: mozione e ordine del giorno possono essere presentate nel corso della seduta consiliare purché abbiano ad oggetto argomenti che devono essere trattati nella medesima seduta, ovvero si tratti di fatti e circostanze di grande rilevanza pubblica e risulti opportuno che il Consiglio si faccia portatore di sentimenti e valutazioni diffusi nella comunità locale. In tal caso, il Presidente, a conclusione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, pone a votazione la loro ammissibilità da parte del Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri votanti. Nel frattempo della discussione ho ritenuto, visto che dice in tal caso il Presidente del Consiglio mette in votazione, io non ritengo che i temi messi all'ordine del giorno in urgenza siano da trattare oggi, quindi non è ammissibile per la mia interpretazione della norma. Quindi dichiaro chiusa la seduta del Consiglio. Grazie.